Bene. Beh, insomma, queste ultime parole del ministro, anche le cose dette dall'onorevole Melis, che ha frequentato gli archivi per tantissimi anni, li frequenta ancora poi un po', insomma, no? Continua. In qualche modo mi danno lo spunto per dire alcune cose. Poi torno sulla domanda che più puntualmente e più precisamente mi ha fatto il consigliere Peluffo. Gli archivi, le condizioni della ricerca, le situazioni soggettive e oggettive. Dal punto di vista soggettivo non c'è dubbio che è compito nostro e credo che ce ne sia ampia dimostrazione di recuperare il senso del dovere e il senso del lavoro, di quello che connota in modo più significativo l'attitudine dei burocrati e dei servitori dello Stato. A me la parola burocrate, devo dire, non dispiace del tutto, nel senso che anche la burocrazia ha una sua dignità, se viene fatta bene, è un mestiere non disprezzabile. Ci sono poi delle condizioni oggettive. Alcune delle condizioni oggettive sono state rapidissimamente richiamate dall'onorevole Melis. Non è facile, ecco, non è facile, anche mettendoci la migliore volontà, il senso del sacrificio e del dovere, portare a termine adempimenti, attività istituzionali in un quadro che per la verità è sfilacciato. Anche qui io non voglio adesso avviare discorsi complicati sul momento in cui questo sfilacciamento si è determinato, ma certamente il quadro è sfilacciato e dovremmo avere la capacità di analizzare quelle che sono le cause effettive delle attuali criticità senza, io devo dire, a questo ci tengo molto, senza avere l'atteggiamento di chi chiede soltanto le cose di cui si ha bisogno più immediatamente. Abbiamo, io credo, dei margini su cui possiamo operare per migliorare la situazione strutturale delle nostre amministrazioni anche nelle attuali situazioni. Credo che però, e poi cambio pagina perché effettivamente il problema è alquanto complicato, credo che però che sarebbe davvero opportuno avviare una riflessione approfondita su quella che è oggi e come si è trasformata negli ultimi anni la pubblica amministrazione, anche, direi anche, verificando gli effetti e l'efficacia delle riforme che sono state avviate e sono state realizzate certamente nell'ultimo ventennio. Dico qui una cosa molto semplice che credo tutti coloro che vivono nella pubblica amministrazione e dirigono un ufficio sanno e soffrono quotidianamente. Oggi le procedure si sono complicate. Al di là dei tentativi fatti, definiti, di semplificare, tentativi ovviamente encomiabili, credo che bisognerebbe davvero affrontare questo problema di una semplificazione efficace nelle procedure della pubblica amministrazione. Giro pagina, ma nemmeno tanto, perché il modo in cui vorremmo collegare l'aspetto soggettivo, ossia la vocazione dei servitori dello Stato a compiere il proprio dovere, e l'aspetto oggettivo delle strutture in cui essi hanno operato, vorremmo recuperarlo in questa mostra che sarà inaugurata alla fine di settembre all'Archivio Centrale dello Stato. Dico due cose al volo su che cos'è l'Archivio Centrale dello Stato. L'Archivio Centrale dello Stato è l'istituto che riceve e continua a ricevere, non è un museo naturalmente, tutta la documentazione prodotta dalle amministrazioni centrali dello Stato. Conserviamo 120 chilometri di documentazione. Per inciso, Aggiungo anche che ci stiamo aprendo a esperienze e attività innovative, dal momento che non vogliamo essere i semplici custodi di questa mole enorme di documentazione, ma ci stiamo confrontando anche con il CAD. Proprio adesso c'era la presentazione del nuovo CAD. Allora, l'Archivio Centrale dello Stato ha per legge il compito di essere il repository degli archivi digitali prodotti dalla pubblica amministrazione. Si tratta di una innovazione con cui ci stiamo confrontando, ma naturalmente, come capita spesso, le innovazioni si fanno anche investendo e mettendoci risorse umane, capacità professionali, ma anche dei denari. La mostra, torno alla mostra e quindi alla domanda che mi aveva fatto il consigliere Peluffo. Ecco, il tentativo è quello di raccontare lo Stato italiano dall'unità. Il titolo di questa mostra lo si deve al consigliere Peluffo, è La macchina dello Stato, è un titolo molto bello, e vuole raccontare come lo Stato si è strutturato. Ma in questa evoluzione tenteremo di seguire una strada che da un lato tiene conto ovviamente del quadro normativo, le leggi. L'archivio centrale conserva la raccolta ufficiale delle leggi e decreti. Dall'altra parte ci sono gli uomini che hanno lavorato nella pubblica amministrazione, le biografie che leggiamo oggi in questo volume, in questo bel volume di Guido Melis, verranno memorizzate in una banca dati che sarà accessibile, io credo, no? Sarà accessibile all'interno della mostra, che si avverrà anche di una serie di altri apparati multimediali. Allora, tra le leggi e gli uomini, noi vogliamo seguire una via stretta, ed è la via che è data da come lo Stato, dalle strutture materiali che lo Stato si è dato per unificare davvero la società italiana e i cittadini. Ossia, questa unità nazionale ha poi fatto dei percorsi, ha camminato su alcune gambe che sono gambe concrete. Una delle primissime leggi che illustreremo è la unificazione dei pesi e delle misure. Senza l'unificazione dei pesi e delle misure non avremmo avuto naturalmente la possibilità di scambiare alcunché. E quindi andremo a far vedere questi uffici minori, se volete, gli uffici di verificazione dei pesi e delle misure, che però hanno dato il sangue e hanno costruito la carne di questa unità appunto nazionale. E poi andremo avanti naturalmente, racconteremo tutte le varie vicende che hanno definito proprio le strutture unificatrici dello Stato italiano, tentando di far emergere soprattutto quelle che sono state alcune strutture spesso dimenticate, che sono per esempio gli istituti di ricerca scientifica. Abbiamo una tradizione in questo senso, che parte dal positivismo italiano e arriva poi per tutto il Novecento, basti pensare al gruppo dei matematici di via Panisperna. Abbiamo questa tradizione importantissima dal punto di vista tecnico-scientifico, che ha operato dentro lo Stato. Basterebbe dire la figura di Bodio, che ha avviato proprio la statistica, e tutti gli studi di statistica erano attività avanzatissime. Tenteremo di ricostruire come icona, immagine della macchina dello Stato, la macchina automatica che voleva fare, che tentava di fare i calcoli nell'ambito della statistica. Quindi ecco, tenteremo, come dire, una ricostruzione, se volete, molto particolare, molto di confine, perché non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo raccontare tutta la storia dello Stato italiano, non possiamo farlo. Tenteremo di seguire questa linea rossa sottile, ma è una linea importantissima per, come dire, per che essa sia diffusa, conosciuta e affermata anche a livello di divulgazione didattica.
Grazie.
Quindi vado, grazie.
Ciao.
Grazie ancora, grazie.
Grazie. Ringraziamo di cuore il signor Ministro di questo, del tempo che ci ha dedicato. E io continuo a fare delle domande, perché diciamo che Attanasio ci ha detto qualcosa, ha cominciato a farci balenare qualcosa. Questa macchina calcolatrice, adesso la vedremo come si fa a ricostruirla, ma la sfida è quella di... Io non so, quando sono entrato per la prima volta in un ministero da funzionario al Ministero del Tesoro, non si trovavano nemmeno gli elenchi dei direttori generali, non se ne era persa traccia, con l'idea che l'amministrazione sia un oggetto, una comunità provvisoria che ogni volta, come le tende degli indiani, si smonta e poi si rimonta. In questo senso è diverso se noi le cose le guardiamo da oggi retrospettivamente, o se facciamo lo sforzo di immaginare quello che avevano, diciamo, vissuto le persone che hanno costruito l'amministrazione. Dico solo due cose per introdurre l'amico Stefano Sepe, che poi è un protagonista, diciamo, della storia dell'amministrazione dello Stato, perché noi dobbiamo tenere presente di due cose. Uno, che chi ha costruito e voluto l'Unità d'Italia aveva il ricordo di un'amministrazione perduta, che è stata un'amministrazione fortissima e che è durata solo 10 anni, che era quella napoleonica, non francese, perché era uno Stato italiano quello. Si chiamava Repubblica Italiana e poi Regno d'Italia, tant'è vero che riuscì a mandare un esercito di 80.000 uomini nella diciamo, spedizione in Russia di Napoleone, ne tornarono 5.000, e quindi Leopardi è l'ultimo vestigia che ci dà una notizia di quell'amministrazione pubblica che è arrivata sino a Mosca. Insomma, quell'amministrazione ha dato i primi stipendi alla borghesia italiana, tanto che Ugo Foscolo era uno stipendiato, era un capitano dell'esercito ed era molto attaccato, tentò di fare un colpo di Stato ma non gli riuscì, per conservare l'unità dello Stato napoleonico. Allora, tutti quelli che sono venuti dopo si sono visti riprecipitare in amministrazioni di tipo patrimoniale, di tipo non amministrativo, dove l'incarico era personale, tant'è vero che se noi dobbiamo, parliamo di personaggi famosi, qui sono passati personaggi meravigliosi, anche moderni, come Amedeo Guillet o diciamo Astengo, cioè, le persone di cui si era persa memoria, però a volte delle persone di cui abbiamo memoria, abbiamo una memoria sbagliata. Cioè Cavour viene presentato come un moderato, era un rivoluzionario, lui aveva le aziende pubbliche, cioè lo Stato piemontese l'ha fatto di aziende, e venivano conferite personalmente, erano proprietari di fatto, il concessionario, no, di un pezzo di amministrazione. Lui ha fatto i ministeri, è passato al modello pubblicistico. Allora Stefano, questo